Giro la chiave, apro la porta. L'appartamento oggi è silenzioso, vuoto, come il mio cuore. Ricordo che quando venivamo qui non facevamo in tempo a entrare, che già eravamo abbracciati, senza respiro, due naufraghi che finalmente avevano trovato un appiglio. Quel mio appiglio era lui, Riccardo. Mia nonna mi ha lasciato questa casa e per molti anni l'ho affittata come un bed and breakfast, mentre per tanti altri è stata la mia seconda casa, dove ho vissuto la mia seconda vita e dove ho amato il mio secondo amore. Oggi, prima di venire qui, ho voluto far la spesa. Mi sono fermata al negozio del paese. La proprietaria, che mi ha riconosciuta, mi ha salutata gentile e confusa, proprio come allora, quando entrai con Riccardo, incauti, non curanti di tutto e di tutti, per scegliere una bottiglia di vino. Lei, vedendo che non era Giovanni, mio marito, si limitò a sorridere. Aveva capito, perché solo a guardarci era tutto chiaro. Eravamo luce papabile, pensieri radiosi, occhi luccicanti di desiderio che le avevano invaso la bottega. Per un momento lei stessa fu travolta dalla nostra euforia, un contagio immediato e naturale che la fece fluttuare per un secondo sulla sua vita, fatta di scatole e di scontrini. Al momento di salutarci, strinse la mano a tutti e due e ci regalò un pezzetto di formaggio. «Sta bene con il vino», si raccomandò complice. Oggi invece, mentre mi serviva, con gli occhi mi ha chiesto dove fosse finito l'uomo che stava con me, perché non fosse lì con la sua voce da fuoco d'artificio a illuminarle il negozio. Ma io ho abbassato lo sguardo, non ho detto nulla, ho pagato e sono uscita. Niente magia oggi, per nessuno. La storia con Riccardo, anche a me, sembra ieri, è iniziata però 10 anni fa. Allora ero già sposata, non avevo ancora avuto mio figlio e lui era il mio responsabile. Sapevo che era sposato e aveva 2 figli, ma questo non è stato sufficiente a farmi respingere i suoi inviti per un caffè e le sue adulazioni, e anche le sue carinerie. Devo dire che all'inizio mi sentivo offesa, o meglio, turbata dalle sue attenzioni. Pensavo alla moglie, pensavo ai figli. Poi non ho pensato più. Tra un discorso e un altro, avevo saputo che viveva da solo da diversi mesi, dato che la consorte si era trasferita all'estero per lavoro e aveva portato con sé i figli. Parole cruciali. Finalmente mi avevano fornito un alibi, una ragione per farmi sedurre. Così mi lasciai andare e iniziai a riempire i suoi vuoti, che erano esattamente uguali ai miei. Mio marito, con un importante studio a Milano e imbrigliato nel vortice lavorativo, rientrava a casa a Roma solo nel weekend e anche in quelle occasioni non smetteva mai di lavorare ai suoi casi, tanto che la mia settimana traboccante di riempitivi feriali non cambiava di molto durante i sabati e le domeniche. Dopo il lavoro organizzavo con cura meticolosa quelle giornate sempre troppo lunghe. La scuola di salsa e merengue, le cene con le amiche, le visite mediche per cercare di mettere al mondo un figlio, la meditazione, la palestra, le telefonate fiume disperate per quel bambino che non si decideva a riempire il mio ventre, l'assistenza a mia madre e mio padre anziani, l'aiuto alle mie sorelle con i loro figli, i miei amati nipoti. Ecco perché quando Riccardo fece irruzione nella mia vita con impeto e foga da temporale, non mi sembrò vero di poter placare la mia solitudine buttandomi dentro la sua. Una volta entrata in casa, appoggio la spesa e mi guardo intorno. Qui è davvero rimasto tutto come allora e ogni cosa parla di noi. Nel cassetto trovo la sua camicia bianca che indossava una notte quando era arrivato qui direttamente da Firenze, senza bagaglio e senza altro da mettersi. Era tanta la voglia di stare con te che sono uscito dall'ufficio e mi sono buttato sul primo treno in partenza, mi disse Riccardo. Così mi aveva detto mentre mi prendeva in braccio per portarmi a letto. Adesso sfioro delicatamente quel cotone candido e mi trattengo dal cercarvi tra le pieghe il suo profumo. Quei giorni siamo sempre rimasti a letto, a parte l'ora per uscire a comprare un'altra camicia, per far sì che potesse tornare direttamente in ufficio a Firenze il lunedì successivo. Firenze, già. Mi ricordo quando lo trasferirono lassù, la sua nuova casa, piccola e piena di mobili e oggetti scelti da me. Là, per tutti, io ero la moglie, perché quella vera, dall'America, non veniva certo a controllare. La seconda chiave di quella casa è ancora qui, vicino alla porta, attaccata al muro, come se qualcuno dovesse venirsela a riprendere. Afferro la camicia da notte, chiudo il cassetto e mi sdraio per provare a dormire, ma sono talmente agitata che il sonno non ne vuole sapere di venirmi in aiuto. Così penso. Penso e ricordi come alghe dal fondo salgono in superficie. Quanto ero stupida. Al solo pensiero mi viene da ridere. La parrucca deve essere ancora qui nell'armadio, quella che avevo usato per partire per Firenze contemporaneamente a mio marito Giovanni, che invece andava a Milano. La voglia di abbracciare Riccardo era talmente tanta che avevo pensato di affrontare il rischio dell'attesa nella sala imbarchi comune dell'aeroporto, camuffata dietro a un paio di grandi occhiali scuri e una parruccona mora, niente di più lontano dalla mia chioma di allora, un semplice carré biondo chiaro. È proprio vero che la passione non guarda in faccia a nessuno, arriva e ti travolge come un treno, ed è già tanto se riesci a sopravvivere a te stesso. A ripensarci adesso, nel cuore della notte, rannicchiata su quel letto che è stato nostro, per un momento ancora, in fondo mi sembra tutto normale. Domani dovrò prendere le sue lettere, che conservo nel portagioie, e cercherò di non leggerle, anche se non serve, perché le ricordo a memoria. Erano belle, erano piene di dolcezza. Attraverso le parole scritte, Riccardo riusciva a chiedermi se avessi mai pensato di lasciare mio marito, i privilegi che mi offriva, le possibilità che mi dava. Nelle mie risposte non accennavo mai a questi suoi tormenti ed era chiaro per entrambi che non mi sarei mai separata. Con Riccardo giocavo alla moglie in seconda e raccontavo alle mie amiche, soprattutto a me stessa, che ero io a prendermi cura di lui, visto che la moglie vera, ben lontana, oltre ad averlo privato dei figli, se ne disinteressava completamente. Ma come si fa? Mi chiedevo. E ora posso rispondere che spesso, per giustificare noi stessi, siamo disposti a raccontare di tutto, a sentire ciò che ci fa comodo e a vedere ciò che giustifica i nostri film personali. La realtà ha sempre tante, tantissime facce diverse, e io usavo sempre quella di cui avevo bisogno. Non riuscire ad avere un figlio stava avvelenando la mia esistenza e la presenza di Riccardo attenuava la mia disperazione. La sua passionalità e il suo ardore da quindicenne mi facevano dimenticare gli anni che passavano e sentire ancora una giovane donna piena di possibilità. O forse ero talmente avvilita che speravo che quel figlio me lo desse lui. Non lo so, e soprattutto stanotte non lo voglio sapere. So solo che arrivò, con comodo, ma arrivò. Il bambino, straordinariamente, dopo stimolazione, iniezione di ormoni, farmaci vari e diverse inseminazioni, si degnò di dare la luce alla mia vita, in un modo del tutto naturale. E tanta era la gioia e il periodo così confuso che non mi posi il problema di chi fosse il padre. Accettai quel dono tanto agognato a piene mani con lucidità serena. «Sono felicissimo per te. So quanto lo hai desiderato», mi sussurrò Riccardo abbracciandomi stretta una volta appresa la notizia. Contrariamente a quanto credevano molte mie amiche, la nostra relazione non si interruppe con la gravidanza e il parto, anzi si intensificò ulteriormente. Riccardo conobbe Filippo, mio figlio, identico mio marito, mentre io conobbi sua madre, una donna molto anziana, allegra e pratica, che capì tutto fin da subito e, nonostante questo, seppe fare di me un'amica leale e a costruire un legame di affetto sincero. Così, quando arrivò la malattia, la mia, il mio inferno, eravamo più uniti che mai. Mentre mio marito disperato vagava per i corridoi dell'ospedale in attesa di notizie dai medici dopo l'intervento, Riccardo aspettava in un angolo del cortile la telefonata di mia sorella, unica della famiglia che sapeva di lui. Forse saranno stati gli ormoni di tanti anni di tentativi andati a vuoto, forse il caso, ma in quei momenti disperati sentire che lui faceva parte della mia vita mi diede la forza di superare il ricovero e la quotidianità scandita da cicli di chemio ogni 21 giorni. E nonostante ci vedessimo pochissimo, la sua vicinanza fu così tangibile che una volta finito quel periodo terribile, il nostro rapporto ne uscì ancora una volta rafforzato. Tanto rafforzato che quando venne a mancare sua madre, la moglie tornò in Italia per il funerale, ma ero stata io che insieme a lui le avevo tenuto la mano durante l'agonia. Continuo ad agitarmi nel letto, i ricordi non mi danno pace, ma in fondo sono venuta in questa casa per questo, per capire, per assimilare, e per farlo devo passare per la porta stretta della mia memoria. Memoria che mi propone immagini a volte contraddittorie che non riesco a distinguere. La realtà non è sempre chiara e definita, a volte è plasmata dai nostri bisogni e passa attraverso filtri che noi stessi siamo formidabili a creare. Mi alzo, tanto è inutile insistere, visto che di dormire non se ne parla. Tanta, troppa agitazione. I fantasmi del passato a volte sono molto esigenti, molto più delle persone del presente in carne ed ossa. Mentre mi infilo la vestaglia, mi cadono gli occhi sulla mensola dell'armadio in un angolo in basso. Le mie scarpe da tango, rosse e nere, sembrano proprio lì, in attesa, pronte ad accendere altri ricordi. Mio figlio era cresciuto, non era più il bambino piccolino che aveva bisogno della mia presenza costante. Avevo già ricominciato a lavorare e a concedermi di nuovo le mie uscite con Riccardo. E fu proprio lui a chiedermi di iniziare a ballare. In quell'ambiente non conoscevamo nessuno e tutti ci credevano una coppia sposata. Io ero già abituata ad andare a scuola di ballo da sola. In fondo tutti quegli anni di salsa e merengue me li ero fatti per conto mio. Mio marito non aveva mai messo piede in una sala da ballo insieme a me. Quindi per lui nulla di strano se anche questa volta, autonomamente, iniziavo a imparare un nuovo ballo. Ma i passi del tango li ho imparati abbracciata a Riccardo. Sento ancora il suo profumo, la sua mano calda dietro la schiena, il tocco delle sue dita sulle mie, le nostre risate per gli errori, i nostri sorrisi per i passi riusciti. Le donne del corso lo guardavano tutte. Ricordo che era molto ambito, che molte volevano essere invitate da lui per essere avvolte da quelle braccia forti sulle note di Astor Piazzolla. In quei momenti, sentire di averlo solo per me rendeva le nostre serate davvero memorabili, soprattutto dopo la lezione, tra le lenzuola di questa nostra casa. Poi non so bene che cosa accadde. Un passo dietro l'altro gli anni passavano, mio figlio cresceva e io a poco iniziavo a cambiare prospettiva. Ero stanca. È vero, a rallentare fui io. Riccardo non aveva capito subito, aveva solo avvertito il cambiamento di direzione. Lasciai il corso di tango, dove già lui conosceva tutti e non avrebbe avuto difficoltà a trovare un'altra ballerina, per rientrare nelle mie classi master di salsa. In un angolo del mio cuore forse già sentivo che il nostro tempo era finito, forse già vedevo quanto sarebbe successo molto prima che Riccardo arrivasse a prendere le sue decisioni. In ogni caso volevo che tutto avvenisse senza dolorosi scossoni e con calma. E per un po' andò così, fino a quando sua moglie gli annunciò che la trasferta era finita, che non ci sarebbe stato nessun rinnovo del contratto e che quindi lei sarebbe rientrata in sede, a casa. Così eccoci al dunque, alla parte meno felice della nostra storia, perché nelle storie come la nostra ci sono sempre danni, vetri che vanno in frantumi. Ricordo ancora l'email, il mezzo scelto da Riccardo per darmi la notizia. Non erano le parole dolci delle sue lettere, bensì sillabe vergate in pixel, dove ammetteva di voler riprovare con sua moglie, di voler dare un'altra possibilità a quel rapporto tenuto in sospeso dalla distanza, partendo da capo, con presupposti sani, liberi da ombre pesanti del tradimento. Mi augurava ogni bene e diceva che preferiva non vedermi più per non cedere al desiderio. Da lì, a bloccarmi su Facebook e WhatsApp, è stato un attimo. Ora, Anche se io ero la prima intenzionata a lasciar scivolare pian piano la nostra relazione alla deriva, quelle parole mi ferirono a morte e non ebbi pace finché non riuscì a ottenere un incontro chiarificatore. Davanti a un caffè che non riuscì a toccare, ascoltai le sue banalità. Momenti bellissimi insieme, una storia da ricordare, responsabilità, voglia di sapere come sarebbe andata con la moglie, chiudere tra noi per non essere tentati. In fondo, io avevo mio figlio e mio marito. Cose del genere che mi disgustarono al punto da farmi alzare e andare via senza neanche salutarlo. In macchina piansi moltissimo, non tanto per la storia finita, quanto per tutte le illusioni che mi ero costruita, per quel film che mi ero voluta proiettare. Poi la calma e un senso incongruo di meravigliosa libertà. Ora smantello il nostro rifugio, come ho dovuto smantellare la nostra vita. Sua moglie è tornata e ora forse balla con lui in quella milonga fuori porta. Io ho solo riempito il tempo dell'attesa, come Riccardo ha riempito i vuoti lasciati da mio marito nei momenti di massimo fulgore della professione. Siamo stati banalmente questo, l'incontro di due solitudini, nient'altro. E stanotte accettare questa realtà invece di ferirmi mi ha dato la forza di ricominciare. Domani butterò via tutte le nostre cose insieme ai ricordi. Sento che è giunto anche per me il momento di ricominciare. A casa, mio figlio, il mio miracolo, mi aspetta bellissimo e forte, e stasera tornerà anche mio marito. In fondo è un uomo serio, è un gran lavoratore, e seduta ad aspettarlo troverà una donna nuova, una donna libera, una donna serena e finalmente una donna tutta sua.